Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sfuggenti, quelle da cui non riesci mai ad avere una risposta chiara, un'opinione precisa, un appuntamento con luogo e ora. Quelle che devi sempre inseguire, che non sai se per qualche motivo ce l'abbiano con te o con tutti. Quelle che non sapresti definire, se non nella loro schiva evanescenza e riservatezza. Questo martedì 20 gennaio è tutto per voi. Non è chiaro se vi faccia piacere o meno riceverlo in dono.
E beccati questo.
No, non ce l'avevo con te. Tu sei tutto tranne che sfuggente.
No, non io, dico tu sfuggente, beccati questo.
Ma in realtà questa volta stranamente non avevo in mente nessuno di preciso. Era così in generale, un po' una tipologia di persone che esiste, insomma, ognuno di noi l'avrà incontrata nel suo percorso. Però, insomma, non
pensavo magari
nulla
anche
di...
ognuno di noi lo è stato in maniera bizzarra con qualcuno.
Ah, io sicuramente, sì, ma non volontariamente, me l'hanno fatto notare dopo.
Certo, anche
tu.
Ogni tanto non te ne accorgi di essere di com'è che si dice oggi, ghostare? Cos'è che è?
Di ghostare. Sparire, puff, come un fantasma.
Sfuggenti di tutto il mondo.
Buongiorno Claudio.
Buongiorno Cinzia. Com'è? Tante immagini di Valentino, una valanga di pagine sulla scomparsa dell'ultimo del gruppo degli stilisti che ha fatto grande la moda italiana nel mondo tra gli anni 80 e 90, potremmo dire, no?
Eh sì, lui con Armani.
C'è una foto che poi ti faccio vedere. Ci sono tutti.
Ho capito.
L'hai vista?
Ho capito quella che
tra l'altro è un fotomontaggio.
Ah, sì?
Scoperto.
Non c'erano.
No, le avevano fatto la foto all'Arco della Pace, li avevano riuniti in una grande rivista statunitense.
Sì.
C'erano proprio tutti quelli dell'epoca: Versace, Crizia, Missoni, Ferré, Miuccia Prada, la Biagio. C'erano tutti. Adesso ce ne stiamo dimenticando alcuni, ovviamente Armani. E, solo che lo sfondo dell'Arco della Pace agli statunitensi non diceva nulla. E quindi li hanno scontornati e li hanno messi
sul Duomo.
Su un Duomo appiattito.
Ah no, ma comunque c'erano tutti insieme in quella foto.
Tutti insieme.
Ah, non è che li hanno appiccicati.
No, li hanno fatti andare tutti lì. Tutti lì.
Ma mi ricordavo questa cosa dell'Arco della Pace, in effetti.
Oh, allora, qui bisogna decidere il pezzone. Io, quando mi dicono pezzone, a me, noi abbiamo deciso che metteremo un pezzone.
Il pezzone, sì.
Ma sì, dai.
Lo chiamiamo così adesso.
Ma sì, per svegliarsi, poi magari non è il più famoso del mondo, però è pezzone.
Anzi, se avete dei pezzoni, quelli che secondo voi possono rientrare proprio nella definizione di pezzone, segnalatecelo qui a diretta@radiopopolare.it o anche a prestopresto@radiopopolare.it.
Eh sì, presto chiocciola, perché poi noi nel tempo, insomma, giorno dopo giorno li snoccioliamo tutti.
Ah,
no?
Tutti, tanto abbiamo tempo di qui fino
tempo.
A giugno.
Ma se chiedi a me, io inizio con lei.
Drives me in, makes me come up. intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-icemen. Some strange music draws me in, makes me come on like some
childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
State ballando a piedi nudi, dancing barefoot con Patti Smith, oppure con le ciabatte, anche con le pantofole.
Sì,
si
che
può
poi
ballare.
La mattina ballare a piedi nudi è facilissimo.
Certo.
Manco ti devi togliere le scarpe.
Metti giù i piedi dal letto e via, ballando
via,
verso la giornata.
La cucina, così, no?
Saltellando
magari
per
mentre,
la casa.
Mentre tutti dormono anche.
Beh, tanto a meno che tu non indossi delle ciabatte con tipo degli zoccoli, così, ma allora esce un tip top un po' fastidioso.
Lo zoccolo, quello che ti tiravano dietro.
Esatto, nei bei tempi andati, quando quella sì che era pedagogia dello zoccolo. Va bene, quanto ci insegna invece ancora Tullio De Mauro, lo scrive oggi sulla stampa Christian Raimo, che lo conoscete, insomma è scrittore, insegnante, e dice: chissà cosa avrebbe pensato Tullio De Mauro dell'intelligenza artificiale, del dibattito sui limiti e le opportunità del suo uso a scuola e all'università e nei vari contesti di apprendimento. De Mauro è stato per decenni il correlativo oggettivo della scuola innovativa e il riferimento intellettuale principale per chi fosse interessato a ragionare sull'uso democratico dei nuovi media, dei nuovi device, di internet, della possibilità di impiegare l'informatica in ambito umanistico. Tullio De Mauro, lo ricordiamo, è morto nel 2017, è stato uno dei più importanti linguisti italiani, è stato anche ministro dell'istruzione durante il secondo governo Amato. Dice Christian Raimo: se ci sono ancora dipartimenti universitari in Italia che oggi sono un'avanguardia per la ricerca intorno all'intelligenza artificiale, non soltanto da un punto di vista meramente tecnico, ma nelle sue implicazioni pedagogiche, è perché dentro ci lavorano vari suoi allievi, è perché molto si deve alla sua scuola. Al contrario della numerosa pletora di passatisti che ha spesso colonizzato il dibattito sulla scuola lanciando allarmi ogni volta che un nuovo dispositivo tecnologico, fosse la televisione, il computer, il cellulare, internet, rimodulava il nostro rapporto con l'apprendimento e l'insegnamento, De Mauro non ha mai guardato alle tecnologie con timore apocalittico, ma con la curiosità dello scienziato che studia l'impatto dei media, avendo come oriente sempre lo stesso, la questione della unificazione linguistica. Per De Mauro la tecnologia che si occupava di lingue non era mai un mero succedaneo dei processi di lettura, scrittura dei testi, ma uno strumento che doveva essere conosciuto per essere dominato e trasformato per essere fruito da tutti. De Mauro avrebbe probabilmente visto nell'intelligenza artificiale un'occasione per attuare la nona delle 10 tesi che richiede ai docenti un salto di qualità e quantità nelle competenze per gestire il rapporto tra testo, produttore e interprete in un mondo digitalizzato. Rileggere De Mauro oggi, a partire dalla sua curatela del corso di linguistica generale di Fernande Saussure, altro anniversario quest'anno, 110 anni dalla pubblicazione, può essere utile per contrastare l'attitudine speculare per l'uso delle intelligenze artificiali tra super entusiasti e super scettici. La postura metodologica che ha innervato tutta la sua opera è che non può esistere l'educazione linguistica che non sia educazione democratica. De Mauro è stato il primo a favorire l'uso di vocabolari digitali e a comprendere come bisognasse incrementare la consultazione dei vocabolari d'uso. Per rendere concreta una politica egualitaria, ideò il vocabolario di base della lingua italiana, un elenco di circa 6.000 parole fondamentali che ogni cittadino dovrebbe possedere per non essere un suddito. Se De Mauro fosse qui a scrivere editoriali, e quanto ci mancano anche quelli, probabilmente ci inviterebbe a usare l'intelligenza artificiale per abbattere le barriere linguistiche e promuovere l'inclusione, avvertendoci però che nessuna tecnologia può sostituire il potere liberatorio della parola. La sua lezione definitiva resta immutata: è la lingua che fa eguali. Ignorare questa verità significa accettare una società divisa tra chi ha il potere della parola e chi, senza di essa, è destinata al silenzio e alla subalternità. Bella questa lode di Christian Raimo a Tullio De Mauro.
Bellissima, di un grande senso di democrazia, no? È la base. È
oggi
la...
sulla stampa, pagina 30.
Un po' come la nostra Costituzione.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più. wouldn't you say?
La raffinatezza dell'insulto, sei solo la copia di mille riassunti. Come si può far male dicendo una cosa che sembra all'apparenza...
Però sono mille, eh? Mille. Lui ci è rimasto un po' sotto.
Hai ragione.
Se è stato uno non ci rimaneva sotto, ma lì sono mille.
Vuol dire che mille li ha letti prima di
riassumerli. Chissà se ha a che fare con quel mille. Hai presente la canzonetta dell'estate?
Poi te ne resta.
Di Fedez, sì.
Chissà, no. Non
collegamenti?
Credo. No, non credo, non credo. Invece vi faccio una segnalazione dal manifesto di oggi. Ci sono un po' di cose interessanti sul manifesto, però mi ha colpito questa nuova giovane scrittrice irlandese che si chiama Aisling Rowell, scritto Aisling Ravel, ma sapete che l'irlandese si pronuncia sempre in modo un po' diverso da come si scrive. L'articolo è di Guido Calderon e il suo romanzo si intitola La vita facile, in Italia esce per E.O. Ogni gesto, anche il più intimo, merita un premio, da un pettine di plastica fino a profumi e gioielli. Dormire da soli è vietato, restare senza un partner, anche solo apparente, apre la strada all'esclusione dal gioco. Non a caso i partecipanti sono 10 ragazze e 9 ragazzi. La sfida a non restare da soli inizia così fin dalle prime battute, già da quando i partecipanti si incontrano per la prima volta e iniziano a pensare a chi potranno lasciare inesorabilmente indietro. Al centro del convincente romanzo d'esordio della scrittrice irlandese Aisling Rowell, La vita facile, c'è il microcosmo di un reality show dove l'ambizione personale, il desiderio di possesso di beni e status, la voglia di piacere e di affermare per questa via se stessi, sembra spingere i giovani partecipanti oltre ogni limite. L'autrice, cresciuta in un villaggio dell'Irlanda occidentale ma che ora vive e insegna a Dublino, trasforma una storia dominata dalla fragilità e l'insicurezza dei giovani protagonisti in una sorta di romanzo di formazione la cui tensione narrativa cresce senza sosta fino a raggiungere atmosfere degne di un thriller. Le traiettorie dei personaggi, a partire da Lily, la protagonista, descritta come una ventenne bella e annoiata, finiscono così per tracciare i confini di un mondo che, per quanto sia costruito ad uso e consumo delle telecamere, mette in scena una rappresentazione estrema e selvaggia della realtà in cui siamo tutti, in un modo o nell'altro, immersi. Una fiction che racconta una fiction. Dice la scrittrice, giocare con questo tipo di struttura narrativa è stato uno degli elementi più soddisfacenti del lavoro. Volevo che tutto avesse un alone superficiale, un alone di falsità e che Lily e il lettore dovessero in qualche modo flirtare. La prima caratteristica dei personaggi del libro è che sono intrinsecamente diffidenti l'uno verso l'altro. Questo perché stanno partecipando a un gioco e giocando essi stessi e allo stesso tempo stanno assecondando un'idea della realtà esplicitamente manipolata. Contemporaneamente, il loro rimanere o meno nel compound, dove si svolge il reality, dipende dall'essere percepiti come desiderabili. Cercano di costruire delle relazioni sulle sabbie mobili e sono costretti a mettere in discussione le motivazioni che muovono tutti gli altri. Sebbene i personaggi rimangano sempre in silenzio su quanto accade nel mondo esterno, hanno portato con sé, nel compound, nel loro spazio, molte delle idee e dei problemi del mondo esterno. Soprattutto, lo spettacolo stesso di cui fanno parte rappresenta una lotta senza quartiere per le risorse. La questione del valore di una cosa rispetto al valore che le attribuiamo è lasciata ai concorrenti e, si spera, al lettore. Nell'ambiente in cui vivono i personaggi, un incubo neoliberista mascherato da intrattenimento insensato, la transazione è il metro con cui misurare tutto ciò che fanno. Perciò la questione della sincerità perde di significato più a lungo rimangono lì, più a lungo sono costretti a scambiare servizi arbitrari con prodotti arbitrari. Se i concorrenti non sono certi di quali azioni siano reali e quali siano finalizzate alla ricerca di una ricompensa, l'idea di una qualche autenticità diviene, nella migliore delle ipotesi, precaria e nella peggiore una totale falsità. Volevo giocare con quelli che considero i tre principi che si presume guidino la vita di un giovane adulto: trovare un partner, comprare una casa e acquisire cose belle lungo il cammino. Portare questi desideri a un livello, diciamo così, sinistro non mi sembrava un salto poi così radicale rispetto a quello che è il nostro attuale stile di vita. In un ambiente piccolo e isolato, il peggio delle persone sarebbe emerso in modo viscerale e distruttivo. Le concorrenti di maggiore successo sono, a detta appunto della protagonista della reality, Donna e Tiffany, che non si sono piegati alle manipolazioni dei produttori e non hanno cercato di escludersi a vicenda. Erano amiche che si godevano il tempo trascorso nel compound, la reciproca compagnia, trovavano qualcosa di valore e sapevano quando una cosa bella era finita. Suppongo che la domanda che volevo porre al lettore fosse: se non c'è fine a ciò che viene offerto, come si fa a decidere quando andarsene? I nostri criteri di felicità si basano esclusivamente sull'acquisizione di beni o l'umanità ha qualche ruolo? E credo che sia una domanda retorica questa, Claudio.
Ah, sì, stavo chiedendomelo.
No, sì, dai, il romanzo è La vita facile per la scrittrice Aisling Roll, dal manifesto di oggi. Desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me.
Sleep. And I can't.
sai cosa mi ricorda questa canzone? Che era il tema di Baghdad Café, che era nell'87 o sono andata a vedere. Mi ricorda i cinema d'essai, perché era il periodo in cui si andava a vedere questi film, in quei cinema un po' non proprio mainstream. E mi ricorda quando ero studentessa e li frequentavo.
Anche queste colonne sonore un po' sospese, no? Che ce n'erano diverse, elettroniche, con voci femminili. Adesso te le trovo tutte, guarda, le vado a cercare.
Non le mettiamo tutte stamattina?
Tutte stamattina,
no!
Sì, sì. No. Vabbè, dai, il tempo di una segnalazione, due minuti.
Allora, la prendo da domani ed è un saggio. Internet non è un posto per femmine, lo ha scritto la femminista attivista Silvia Semenzin ed esce per Einaudi. Dopo giorni di critiche, XAI, la società di Elon Musk dedicata all'intelligenza artificiale, ha dichiarato che impedirà al chatbot Grok di generare immagini di persone in bikini o intimo a partire da foto caricate sulla piattaforma. Una restrizione che si applica a tutti gli utenti, compresi quelli a pagamento, nelle aree in cui è illegale. Per settimane migliaia di utenti hanno usato il chatbot per produrre e diffondere senza consenso immagini spogliate digitalmente, i famosi deep nudes. Nella maggioranza dei casi i soggetti ritratti sono giovani donne, colleghe, conoscenti o personaggi pubblici, anche minorenni come l'attrice 14enne della serie Stranger Things, Nell Fisher. Il legame tra violenza misogina e piattaforme digitali è strettamente connesso alle architetture che sorreggono e plasmano la rete. In un modo o nell'altro, tutte le piattaforme costruiscono il loro dominio economico e politico sfruttando la violenza di genere, scrive la sociologa e attivista femminista Silvia Semenzin, appunto nel saggio Internet non è un posto per femmine. Come quella che si studia sui banchi di scuola, anche la storia di Internet è una storia raccontata al maschile, in cui i nomi femminili sono relegati a note a piedi pagina, se non assenti. Semenzin racconta che in un primo momento le donne erano presenti nell'industria informatica. Ada Lovelace, matematica britannica, è considerata la prima persona ad aver scritto un algoritmo, ma il suo nome non è noto quanto quello di Alan Turing, Steve Jobs o Bill Gates. All'estromissione delle donne da questa storia, seguita da mascolinizzazione della cultura di Internet e del campo informatico, dalla costruzione dello stereotipo del nerd a tutta la cultura sottostante, la tecnologia si è resa luogo simbolico in cui riaffermare un certo tipo di maschile che amplifica e riproduce misoginia. E poi si parla appunto di manosfera, no? Il fatto che ci sia questa predominanza maschile, il fatto che questo processo avvenga in sintonia con l'ascesa globale delle destre non è naturalmente un caso. E qui torniamo a Grok, a Musk ed a quella che è stata definita l'era della broligarchia, un'alleanza tra potere maschile, corporazioni digitali e ideologie reazionarie. Mi viene da pensare anche un po' al Board of Peace, dove non mi pare che ci siano neanche lì molte donne, insomma. E poi alla fine dice: la via d'uscita non può più essere sopravvivere a questi spazi digitali, dobbiamo reclamarli, riscrivere gli algoritmi, immaginare luoghi online più sicuri e collettivi. L'ho preso da domani, Internet non è un posto per femmine, Silvia Semenzin. Adesso sono le 6:30, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Sara Milanese ed Emanuele Valenti. E noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Nella cornice della mitezza e grigiore che ci ha accompagnato in questi giorni, secondo la definizione di Paolo Valisa, mi sembra che questa mattina ci sia un po' meno mitezza, può essere?
No, io caldo.
Hai caldo?
Sì.
Allora sono io che ho tolto degli strati, forse.
Non lo so, poi forse dipende tra la città e il fuori Milano.
E chi lo sa? Adesso lo chiediamo però a una persona che invece lo sa, Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
Sì, perché Scapin, qui ci sono percezioni differenti, cosa dice la scienza?
Ma in questo momento abbiamo temperature che oscillano tra gli 0 e i 3 gradi, quindi proprio caldo.
Caldo non è, ecco.
Non lo direi.
alle scalmare.
Sì, sarà una giornata per il resto diciamo molto nuvolosa la mattina sulla pianura padana, ma le nuvole tenderanno gradualmente a dissolversi, lasceranno spazio via via a schiarite nel corso della giornata, anche se risulteranno un po' più persistenti sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Comunque abbiamo precipitazioni assenti su tutta la regione. Le temperature massime invece sono attese da 5 a 7 gradi. Quindi senza grosse variazioni rispetto a ieri. Invece domani sarà una giornata in gran parte soleggiata, avremo giusto qualche nuvola di passaggio, in modo particolare sulla pianura padana verso sera, ma ancora senza precipitazione.
Beh, questo vuol dire che è ancora asciutto, vabbè, si conferma, dobbiamo aspettare, non ci sono cambiamenti grossi.
Non sostanziali, mi sembra di intuire. Grazie mille a Simone Scapin, buona giornata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a Simone Scapin, eccolo qua, io semplicemente cercavo questa.
Del manifesto di oggi è dedicata a Minneapolis, fischia il vento e c'è un reportage di Marina Catucci, tra l'altro, di Minneapolis che resiste alle squadre naziste dell'AIS. La foto di copertina è in primo piano appunto un agente incappucciato dell'AIS e dietro una donna che si sporge da un'auto con in bocca un fischietto. Dalle chiese ai sexy shop trasformati in campi base, armati di acqua e ghiaccio, i cittadini tengono testa da giorni agli occupanti che hanno ucciso René Good e con i loro fischietti suonano la sveglia per tutti. Non è di notte, ma di giorno che ti accorgi che le strade sono sotto assedio, quando dovresti riconoscerle nei gesti quotidiani. Invece non c'è quasi nessuno in giro, scrive Marina Catucci sul Manifesto. I locali sono vuoti, le poche persone fuori di casa sono per lo più bianche, impegnate in funzioni che nulla hanno a che fare con la normalità urbana: sorveglianza, monitoraggio, protezione informale della comunità immigrata. Se la città si muove, lo fa per difendersi. Le scuole sono semivuote, in molti distretti agli studenti è stata concessa la didattica a distanza per ridurre i rischi per genitori e insegnanti. L'AIS ha già portato via maestri sotto gli occhi dei bambini, oppure ha aspettato l'uscita da scuola per prendere i loro genitori, racconta Ann, newyorkese trapiantata a Minneapolis. Come si parla apertamente di occupazione, si parla altrettanto apertamente di resistenza. Il Minnesota è noto come la Siberia d'America. In inverno le temperature percepite scendono sotto i 20 gradi sotto zero. Per costringere gli agenti dell'AIS a ritirarsi, i residenti lanciano palloncini pieni di acqua. L'acqua viene anche versata davanti ai mezzi, ghiaccia immediatamente, fa slittare le auto, rallenta le operazioni. La maggior parte degli agenti non è di qui, spiega Christine. Arrivano dal sud, dal Texas, dalla Florida, non sanno gestire il freddo. Gli attivisti di MN 50501 si muovono in gruppi di due o tre persone, usano binocoli e analisi dei dati dei voli commerciali per monitorare i voli di espulsione che non vengono resi pubblici. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2027 hanno segnalato fino a 5 voli in una sola settimana. E poi dice Anna, l'attivista, nessuno ci difende, lo dobbiamo fare da soli, con dei fischietti, è il momento di parlare, dire che è tutto sbagliato, se rimanete in silenzio non lo scorderemo.
Da Minneapolis prendiamo un aereo che è targato Avvenire, che ci porta a La Habana de Cuba. Cuba è sempre più deserta, scrive Lucia Capuzzi, inviata a La Habana, rimane senza musica, traffico e risorse, le continue interruzioni di corrente per la carenza di carburanti paralizzano la capitale, ormai soprannominata la città dei blackout o Apagonville in lingua, diciamo, cubana. Senza benzina i bus hanno smesso di circolare. È un racconto che parte proprio dal buio della notte e dalla difficoltà di vedere. Il panorama notturno è davvero impressionante, La Habana è appena un'intuizione, strade, piazze, fortezze coloniali, palazzoni in stile sovietico, onnipresenti simboli della rivoluzione sono laggiù, ma il buio impedisce di distinguere, ogni passo è una scommessa, è così che si vive ad Apagonlandia. Scherza, ma non troppo, Antonio, che accompagna Lucia in questo viaggio. Appena 200 dei 1000 bus della capitale sono ancora in circolazione. La candela sui tavoli di un bar del quartiere di El Vedado, con un cartello, precisa: niente caffè, è finito il gasolio per il generatore. Siamo in questa situazione da oltre un anno, ma poi con Donald Trump, che si è portato a New York Nicolas Maduro e ci ha tolto il petrolio venezuelano, aggiunge Natasha mentre mostra la busta di plastica con la sua cena, un casco di banana, un mango e due uova. Con l'elettricità che va e viene, conservare gli alimenti è impossibile, compriamo giorno per giorno. La libreta, la tessera con cui ogni famiglia chiedeva alla rispettiva razione a prezzi risori nei negozi di Stato, o detti anche bodegas, esiste ancora, ma uno dopo l'altro, carne, frutta, uovo, l'olio, gli alimenti base sono scomparsi dai pacchi distribuiti. E poi il racconta, come dire, la capacità di resistere di molte persone che si organizzano in reti solidali, in reti associative e non sempre, diciamo, che piacciono e che vengono sostenute poi dal controllo del partito e dei comitati di quartiere. Però, insomma, un bel racconto da uno dei posti nel mirino di Trump, che sarà invece l'oggetto delle nostre prime pagine.
Un avamposto di resistenza. Il Corriere della Sera oggi apre con strage dei treni, shock in Spagna, almeno 40 morti in Andalusia. All'interno Paolo Virtuani cerca di ricostruire quello che è successo. Un giunto rotto nell'incidente, difficile da spiegare, come ha detto il ministro dei trasporti spagnolo Oscar Puente, inizia a delinearsi una possibile causa. In attesa delle perizie dell'inchiesta sul disastro di Adamus, i tecnici ieri pomeriggio hanno rinvenuto un giunto rotto lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Siviglia-Madrid, in corrispondenza del luogo dove si è verificato l'incidente, tra il treno Irio, deragliato mentre viaggiava a 207 km all'ora, su un tratto dove il limite è di 250. e il treno Alvia, che 20 secondi dopo non ha potuto frenare in tempo ed è finito sulle carrozze che avevano invaso la sua corsia di marcia. Secondo notizie diffuse dagli organi di informazione spagnoli, sono stati individuati alcuni segni di usura su una piastra di giunzione che hanno determinato uno spazio tra le sezioni di una rotaia che si è allargato nel passaggio delle carrozze. È una delle teorie esplorate, va determinato se sia stato causa o conseguenza del deragliamento. I giunti per ferrovia sono elementi metallici che vengono impiegati per unire i binari, mantenerle l'allineamento, assicurando una superficie continua e stabile, spiega Marco Pasetto, professore ordinario di strade, ferrovie e aeroporti all'Università di Padova. Il gestore della rete dice che aveva segnalato almeno 8 problemi tecnici sulla stessa linea nell'ultimo mese.
Eh sì, assomiglia un po' a quello che abbiamo vissuto in Italia con la rottura del manutenzione del giunto a Pioltello, ma lì non si sono incontrati due treni mentre il treno deragliava. Altro che ONU per Gaza, partono gli inviti di Trump, lo sapete, il Board of Peace, c'è Israele che ha detto no a Qatar e Turchia, che si possono comprare con 1 miliardo il posto seduti di fianco a Trump. Ma non è di questo che vi parliamo, di qualcosa vi segnaliamo, qualcosa che sarà anche nei nostri approfondimenti. Curdi abbandonati, al-Shara vince e consolida il potere, le forze democratiche della Siria a guida curda si ritirano da ampie porzioni del territorio, ma non si ritirano così, si ritirano perché attaccate, sono stati combattimenti. Maslum Abdi, che è il comandante delle forze siriane, è arrivato ieri a Damasco per negoziare con il governo l'ultimo tentativo di salvare l'esperienza di autogoverno curdo nel nord-est della Siria. I curdi sono stati abbandonati anche questa volta. Gli Stati Uniti non hanno mantenuto la loro promessa di garantire la loro autonomia. Al-Shara, con le bandiere, ha liberato, ha aperto le prigioni dove erano dentro tutti i detenuti di ISIS e dei vari gruppi islamisti detenuti dai curdi. I curdi sono stati attaccati dall'esercito ed è sta rischiando di finire l'autonomia, e così si deve in qualche modo piegare il Rojava, cercando di resistere nelle sue ultimi avamposti. A pagina 7 del manifesto un doppio articolo: guerra d'annientamento, Kobane resiste sempre più sola. Lo segnaliamo perché è una di quelle classiche notizie che non vengono poi riprese da nessuno. Passiamo all'Italia? Per sì. Farlo, sai cosa ti dico?
Uno stacchetto musicale.
Ma tu du ben.
Tu du ben.
Talismano sotto il sole di agosto, sulle curve della strada d'un mar litorale, coi capelli di sale, un aereo che si butta nel mare. Anche se un
che se un nodo in gola tutto bene.
Beh, c'è sempre dell'ottimismo nei Selton, no? Un po' di luce.
Un po' di luce, sì.
Tutto bene.
Tutto bene, così consideriamolo apotropaico, Claudio.
Esatto.
Apotropaico. Ci spostiamo in Italia oggi, tutti i quotidiani, 5-6 pagine dedicate alla morte di Valentino Garavani, lo stilista nato appunto nel 1932 e morto. Leggo dal Corriere della Sera: nel 2007 aveva lasciato la moda, la consacrazione nel 1962 con la sfilata a Palazzo Pitti e poi una lunga scia di successi. Le parole che vengono usate di più per definirlo sono l'imperatore, l'ultimo imperatore, che è anche il nome di un documentario, di un film girato su di lui. Addio alla stilista Valentino, 93 anni, disse e diceva: creo abiti, per il resto sono un disastro. I funerali saranno venerdì a Roma, c'è il cordoglio di Mattarella, di Meloni, e tra l'altro il suo regno non c'è più, il marchio è volato in Qatar, ora c'è un'opzione di Kering. Ora a disegnare il brand è Alessandro Michele, preceduto da Pierpaolo Piccioli. La famiglia Armani dice che Giorgio Armani lo ammirava, e appunto poi c'è quella foto di cui parlavi tu prima, quel fotomontaggio di tutto uno scatto storico del 1985 con tutti i protagonisti, insomma, della moda italiana nel mondo. Ci sono Laura Biagiotti, Valentino, Gianni Versace, Crizia, Paola Fendi, Valentino, appunto, Gianfranco Ferré, Mila Schön, Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Franco Moschino, Luciano Soprani, insomma, ormai non ci sono quasi più, forse, ecco, Paola Fendi c'è, perché interviene in questo articolo del Corriere, dice: era un gentiluomo e capì prima di tutti che gli stilisti devono lavorare insieme. E poi ampia panoramica sugli abiti che hanno fatto la storia: c'è molto rosso nelle dive che ha vestito, a partire da Anna Hathaway, Jackie Kennedy, Liz Hurley, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, insomma un po' tutte. E poi ci sono lui e Giancarlo, quei ragazzi dalla vita straordinaria. Giammetti è stato il compagno di sempre, dai tempi della Dolce Vita. Di
infatti, diciamo, è il momento anche dei compagni, come è stato per Armani. Giammetti, alter ego, socio e custode, il saluto gli ha detto forever. L'ex compagno e braccio destro da 20 anni, cura l'eredità artistica del marchio. In sintesi, il lavoro della mia vita è stato permettere a Valentino di essere Valentino, l'altra faccia dell'impero, appunto. Sono due le parole per definire Valentino: imperatore e rosso. Repubblica gli dedica le prime 11 pagine.
Notizie sempre dall'Italia: ci sono le polemiche, le scia dell'accoltellamento nella scuola di La Spezia di Zuhair Atif nei confronti di Abanoub Youssef, che è morto. La scuola è l'istituto Einaudi Chiodi La Spezia. Leggo dalla Stampa: i compagni restano fuori dalle classi, scuola complice, Aba si poteva salvare. È un momento, una manciata di secondi, l'aria si fa più tesa, i corpi spingono verso l'ingresso, la polizia alza il livello di attenzione. Poi una voce urla: ragazzi, ricordatevi cosa ci siamo detti in chat, siamo qui per Aba, vogliamo giustizia per lui. E la tensione scende, è come un palloncino che si sgonfia lentamente con un sibilo leggero. La scuola non andava aperta, qui è morto un ragazzo, siete tutti complici. I professori, la dirigente, gli adulti, coloro da cui si sono sentiti abbandonati, che non li avrebbero ascoltati. Nessuno intende entrare a scuola, nessuno lo farà, e la stessa scena si ripeterà anche questa mattina. Come possono chiederci di entrare a lezione? La dirigente ci ha scritto di stare vicini agli insegnanti. Noi e loro, in pochissimi, si sono preoccupati di come stessimo in questi giorni. Nessuno scende a parlare con i ragazzi, entrano a testa bassa, guardano dalla finestra. La dirigente ha ordinato il silenzio per non alimentare le tensioni. La risposta della scuola è una nuova circolare di ieri che, dopo un consiglio di istituto, comunica: le assenze fino a venerdì saranno giustificate per chi non se la sente di tornare a lezione. Diletta è una compagna di Aba e dice: potevano fare il lutto cittadino, chiudere le scuole, presentarsi con noi a questa manifestazione. Anche loro hanno perso un alunno, dovrebbero chiedere giustizia con noi. E lei, la ragazza che calma gli animi dopo un paio di momenti di tensione. Diletta prende la parola salendo su un muretto. Dobbiamo manifestare per Aba, è morto un ragazzo di 18 anni, alla scuola ci penseremo poi.
L'editoriale di Nadia Urbinati su Domani: la destra sa reprimere ma non risolvere, il riconoscimento della complessità è scomodo perché ambisce al dominio facile e assoluto, se le cose sono complicate la destra promette un capo che le semplifica e le risolve, dunque la tendenza fatale a semplificare, con l'esito che invece di prendere sul serio i problemi sociali si riduce a uno, la sicurezza, che in questo caso significa repressione, aumenta la paura, è la condizione per giustificare nuove strette repressive. Il governo conosce la strategia della militarizzazione della vita civile e se i cittadini hanno paura sono ovviamente disposti ad accettare meno libertà in cambio di sicurezza. E così il governo genera paura e poter rispondere, aumenta la repressione e così via. E mentre non abbiamo meno paura, non abbiamo nemmeno più sicurezza.
Adesso sono le 7, sono le, anzi 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli. Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7:02 di martedì 20 gennaio. Presto, presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani di oggi. La Repubblica titola: non sono obbligato alla pace. In Groenlandia la nuova minaccia di Trump. Intanto le borse sono in calo, sono bruciati 225 miliardi e l'Unione Europea si divide sui controdazi e Meloni frena.
Sì, sulla stampa che titola Trump minaccia la pace, l'UE frena sui dazi, c'è il racconto di Francesco Semprini da New York. Cos'è successo? È successo questo: considerando che il vostro paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace dopo che ho fermato 8 guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente anche alla pace. Ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti. Il riferimento ovviamente è un'azione per annettersi la Gran Bretagna. Queste cose le ha scritte Donald Trump, dove in una lettera inviata al primo ministro della monarchia scandinava norvegese Jonas Gahr Støre, la Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia, scrive Trump, e perché mai dovrebbe avere un diritto di proprietà? L'invettiva dell'inquilino della Casa Bianca arriva in risposta alla nota del Comitato del Nobel per la Pace presieduto da Guy Larsen in merito alla donazione della medaglia d'oro a Trump da parte della dissidente venezuelana Machado, insignita dell'onorificenza ambita dal tycoon. E dice questo: un vincitore del premio Nobel per la pace non può condividerlo con altri né trasferirlo. D'altronde il norvegese Knut Hamsun, premio Nobel per la letteratura, si recò in Germania, dove a riceverlo c'era il ministro della propaganda Joseph Goebbels. Siamo nel 1943. Una volta tornato in patria inviò all'alto gerarca nazista la sua medaglia in segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. Non per questo Goebbels è da considerarsi insignito del titolo Nobel, spiegano gli esperti dell'Accademia. Insomma, fa i capricci Trump sulla pelle del mondo.
Intanto in Groenlandia ci sono 1000 soldati e 200 giornalisti. Tra questi c'è anche Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera, che scrive: nell'isola vittima delle mire USA, la NATO mandi una sua missione. E scrive da Nuuk, appunto in Groenlandia, Sarcina: per ora sono schierati meno di 1000 soldati danesi nella grande isola del ghiaccio, compresi quelli sbarcati ieri sera nel villaggio di Kangerlussuaq, il grande fiordo, che ospita una delle basi militari più importanti della Groenlandia. Alla testa del contingente c'è addirittura il capo di stato maggiore delle forze armate di Copenaghen, il generale Peter Boysen, che fa sapere di essere pronto a difendere il territorio speciale che dipende ancora dal regno di Danimarca. Sarebbe questo il deterrente che dovrebbe convincere Donald Trump a rinunciare alla conquista, con le buone o con le cattive, si chiede Sarcina. È una delle domande che rimbalzano nelle strade e nella palazzina delle istituzioni. Intanto si aggirano appunto almeno 200 giornalisti provenienti da ogni parte del mondo. Al momento, e per fortuna, questa è l'unica vera invasione che sta mettendo a dura prova la pazienza di un popolo da sempre sprofondato nella solitudine, ma che rende felici gli albergatori.
Due quotidiani aprono sulle questioni delle borse, soprattutto europee. Borsa a picco per i tassi di Trump, ma l'Europa rinvia la reazione. Secondo il giorno, il Sole 24 Ore, paura a dazi, le borse bruciano 225 miliardi, ma Trump non arretra. Al 100% farò i dazi. Stamattina ha detto che metterà 200% di dazi su vini e champagne francesi, perché ce l'ha con la Francia. Sole 24 Ore che ha un editoriale che dice così, di Adriana Cerretelli, sull'orlo dell'abisso. Il loro a un anno dal debutto della seconda presidenza Trump, e questo lo stato dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Se l'implosione dell'Occidente ci sarà, sarà costruita tra vecchi amici. Tra l'America maga e l'Unione dei 27 non c'è simpatia. Prima con l'accordo con la NATO per l'aumento delle spese militari e poi con quello sui dazi, l'Europa si illudeva di essersi comprata a caro prezzo la Pax americana. Sbagliato. Il progetto di pace separata di Trump e Putin sull'Ucraina, ma anche la pretesa di conquistare la Groenlandia e la Danimarca, sono arrivate subito dopo, e l'Europa questa volta non sembra disposta a subire. Certo, l'Europa ha 27 teste e un interlocutore più vulnerabile, però ha la forza di un interscambio da 1.700 miliardi all'anno e investimenti reciproci da 5.000, insomma, dice il Sole 24 Ore. Qualcosa da dire ce l'avrà.
E a proposito di dazi, minacce e controdazi, la mossa di von der Leyen, un summit con Donald, ma l'UE rischia di dividersi, l'articolo di Claudio Tito. Chiaramente si sta parlando di incontri a Davos, per il forum di Davos. La presidente della commissione è al lavoro per un incontro in Svizzera. La parola d'ordine è de-escalation, il luogo deputato per avviarla è Davos. L'Unione Europea tenta di abbassare la tensione con Donald Trump sui dazi, perché prima di approvare le contromisure rispetto alle minacce americane, Bruxelles e i governi europei vogliono aprire un canale di dialogo con il presidente americano. L'occasione per chiedere al tycoon di innestare la retromarcia è la cittadina svizzera, che ospita l'annuale forum dei potenti della terra. Quindi domani ci sarà Trump a Davos, e quindi von der Leyen va lì da lui. Sempre su Repubblica c'è un'intervista di Anna Lombardi al politologo dell'Università di Georgetown, Kupchan, che dice: tempi inediti, ci vuole determinazione per tenere testa al tycoon. E dice: è urgente fare capire che l'annessione della Groenlandia sarebbe distruttiva. E poi altro articolo, altro reportage di Filippo Santelli, questa volta proprio da Davos, che dice: la metamorfosi di Davos da capitale globalista a colonia dell'impero MAGA, perché ci saranno Palantir e Coinbase, Meta, Amazon, le società ruolate da Trump monopolizzano il forum, e poi ci sarà questa sorta di casa chiesa USA House. C'è proprio un posto dedicato agli incontri degli Stati Uniti, c'è una delegazione americana mai vista prima negli anni precedenti quest'anno in Svizzera.
Domani Groenlandia e Nobel, Trump delira, l'editoriale di Mario Del Pero. Il Frankenstein americano è ormai fuori controllo, la moralità personale, non il diritto, non la diplomazia, non l'interazione con gli alleati, non il rispetto della Costituzione. Sono dichiarazioni, quelle di Trump, che debbono preoccupare e spaventare, perché ridefiniscono il perimetro del dicibile, dell'inimmaginabile, e quindi dell'agire politico, come ben stiamo vedendo in tanti ambiti, dallo scontro con l'Europa, con i governi statali sulla Groenlandia, ma anche a quelli municipali in Minnesota e a Minneapolis. È un'arroganza, una hubris, quella del presidente e di alcuni membri della sua amministrazione, fuori tempo e fuori controllo, in virtù della quale si giustifica l'adozione di misure straordinarie di Stato, di eccezioni, fatto di sospensioni delle garanzie costituzionali, radicalizzazione dello scontro con gli altri poteri, uso della violenza sul piano interno e internazionale, violazione e irrisione sistematica del diritto, delle sue istituzioni, al punto di prospettare un ruolo globale per l'orwelliano comitato di pace presieduto da Trump, creato su Gaza, e che oggi si vorrebbe sostituire con l'ONU a pagamento.
Altra situazione, diciamo, surreale è quella di Minneapolis, la racconta molto bene Marina Catucci, che è proprio lì ed è il titolo in prima pagina del manifesto: Fischia il vento, reportage da Minneapolis che resiste alle squadre naziste dell'ICE, dalle chiese ai sexy shop trasformati in campi base, armati di acqua e ghiaccio, i cittadini tengono testa da giorni agli occupanti che hanno ucciso René Good e con i loro fischietti suonano la sveglia per tutti, quindi sono armati di fischietti con cui segnalano la presenza degli agenti dell'ICE. E poi è in qualche modo paradossale che il nome ICE, dato dagli agenti, in realtà ne facciano parte persone che vengono quasi tutte dal sud, che non siano molto avvezze al freddo del Minnesota, la cosiddetta Siberia degli Stati Uniti, che raggiunge i meno 20 gradi, che quindi vengono fatti scivolare lanciandogli contro palloncini pieni di acqua ghiacciata.
Avvenire, il CDA del mondo, Trump rilancia la proposta di un Board of Peace, un consiglio guidato da lui con Putin e altri leader a pagamento, non solo su Gaza, aggiungiamo noi, ma proprio come consiglio del mondo. No di Macron, la UE studia le contromisure sulla Groenlandia, un reportage di Lucia Capuzzi da Cuba, da L'Avana, niente bus né turisti, senza luce Cuba piomba nella notte, ovviamente poi lo scontro tra treni in Spagna, l'ipotesi di un giunto rotto, questo dalle pagine interne dei quotidiani, li troviamo un po' ovunque.
La maggior parte delle fotonotizie dei quotidiani è dedicata alla morte di Valentino a 93 anni, l'ultimo imperatore, scrive Repubblica, addio Valentino, imperatore della moda. Il Messaggero gli dedica proprio la notizia di apertura: Valentino, Roma nel mondo, 1932-2026, addio al grande stilista, aveva 93 anni.
Il pezzo italiano di Cronaca Italiana del Giorno è quello della Stampa di Giulia Ricci: alla Spezia i compagni restano fuori dalle classi, la scuola è complice. Dice Aba si poteva salvare, nel mirino la scuola, il preside che ci ha chiesto di confortare i professori, la protesta non si fermerà, il racconto dei ragazzi sono molto arrabbiati per il modo in cui, diciamo, non c'è stata una possibilità di elaborare insieme, diciamo, un lutto, una forma di forte presa di posizione, è il racconto delle loro voci dalla Spezia.
Oggi su Repubblica Concetto Vecchio ci racconta l'incontro tra i 354 magistrati tirocinanti con il presidente Mattarella al Quirinale. Agenti della Costituzione li chiama, sono giovanissimi, in larga parte donne, nominati con il decreto ministeriale del 4 aprile 2025. E quella a cui assistono è quasi una lezione di diritto costituzionale. Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, ricorda Mattarella, è un richiamo all'autonomia ma anche all'imparzialità. La nostra carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Chi esercita la giurisdizione ha il dovere di essere imparziale e di testimoniare imparzialità in ogni contesto, anche extrafunzionale. Segnaliamo poi, per quanto riguarda il comitato del no del referendum, con città Sannino, sempre su Repubblica, gli italiani non sono coglioni, referendum a fondo di Landini. Il leader della CGIL dice: perché non sorteggiano i sindaci? Appunto, come sarà poi per i vari CSM. Nordio dice: se vince il sì, il CSM sarà nominato con nuovi criteri.
Il Fatto Quotidiano, doppio Crosetto. Crosetto si allarga 1,2 milioni in più allo staff, l'alibi delle guerre, troppa l'instabilità internazionale, così gli assunti crescono a 160 e 486 mila euro in nuovi stipendi, oltre 700 mila negli aumenti di stipendi, indennità più alti, 24 collaboratori. E poi ci segnala un fatto interessante: la Cassazione buca l'arresto col preavviso, cosa vuol dire? In manette direttamente chi può delinquere di nuovo e si rinviano gli altri accusati a un secondo momento. Cioè, il Fatto Quotidiano racconta diverse sentenze in cui si smontano pezzi della riforma Nordio, per esempio l'indagato che è stato avvisato, sai che bisogna essere avvisati che si è indagati, che una volta avvisato ha acquisito le carte e ha minacciato tutti i testimoni del processo, era un narcotrafficante, gli ha minacciati di ucciderli uno a uno.
Ma adesso sono le 7:14, vedo già pronto di là dal vetro Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.